Birdland. L'avventura del jazz.
Un saluto da Marcello Lorai alle ascoltatrici e agli ascoltatori della Rete 2 e ben ritrovati con Birdland. Siamo alla quarta puntata della serie che dedichiamo al contributo offerto dai musicisti italoamericani al jazz delle origini e ai primi decenni di questa musica. Nelle prime puntate abbiamo visto che a partire dalla seconda metà degli anni 10 del Novecento il jazz di New Orleans registra un grande esodo che in buona parte si indirizza verso Chicago, che oltre ad essere una città che fino a quel momento è stata all'avanguardia addirittura più di New York, è certamente la piazza più importante di tutti gli Stati Uniti per quanto riguarda lo spettacolo e l'intrattenimento ed è molto ricettiva verso la nuova musica, il jazz. Negli anni 20 però il baricentro dell'attività jazzistica tende progressivamente a spostarsi a New York. Alla fine del decennio il conquistato predominio jazzistico di New York è sancito dal definitivo spostamento di Louis Armstrong appunto da Chicago a New York. Questo non significa comunque che Chicago, città modernissima e con una economia legale e illegale molto sviluppata, alla fine degli anni 20 abbia del tutto cessato di rappresentare un polo di attrazione per jazzmen di altre città, anche se in questo ruolo è appunto ormai surclassata da New York. E fin nel finale degli anni 20 si prolunga la tradizione di emigrazione musicale New Orleans, Chicago. Nel 28 arriva a Chicago un importante esponente del jazz di New Orleans, Joe Wingy Manon. Il cognome con cui Manon è diventato famoso è scritto con una N sola, Manone, ma il vero cognome era Mannone. Come il Nick La Rocca della Original Dixieland Jazz Band e tanti altri musicisti italoamericani di New Orleans, Manon era di origine siciliana. Nato nel 1900, era quindi della stessa generazione di Leon Roppolo e di altri musicisti italoamericani di New Orleans che abbiamo incontrato nella scorsa puntata. A 10 anni Manon perde il braccio destro in un incidente d'auto, impara a portare con molta disinvoltura una protesi e fa la sua carriera suonando la tromba con la sinistra. Ecco Manon che nel settembre del 28, sotto l'intestazione di Joe Wingy Manon and his Club Royal Orchestra, solidarizza in studio di incisione a Chicago con musicisti chicagoani tra i più in vista come il sax tenore Bud Freeman e Gene Krupa alla batteria. Il brano, che porta 3 firme, tra cui quella di Freeman e di Manon, è Downright Disgusted.
Let me sing a song to you. I really don't know just what I am going to do. That girl of mine, she left me flat. She didn't say when she'd come back. Now what's the reason? I can't say. Just why that girl of mine, she went away. But I guess some other boy with his smooth life took the girl I thought was mine. That's why I'm downright disgusted, downright disgusted. Can't get her off my mind, hey. I gave her everything a good man could. She said she loved me and I thought she would. I stood for her fooling round of old every sort, and even gave her money when her own ran short. Downright disgusted, feeling blue. Every day is a rainy day for me. I fixed her bath on a Saturday night and tucked her in bed when she came home tight. That's why I'm downright disgusted, Lordy, downright disgusted. Can't get her off my mind, that gal. Can't get her off my mind. Thank you.
1929 Benny Goodman, che ormai dal 28 incide a New York e gravita stabilmente nella Grande Mela, torna ad incidere a Chicago. È significativo della considerazione di cui gode Manon che il trombettista partecipi ad una seduta di un musicista così radicato nella scena di Chicago come Goodman e assieme a chicagoani a tutta prova come Bud Freeman al sax tenore e Joe Sullivan al pianoforte. Ecco After a While cofirmato da Goodman e Bud Freeman. Nel corso della sua carriera, Wingy Manon, che si produrrà anche come cantante, godrà di una notevole popolarità. Nei decenni successivi al suo approdo a Chicago, lavorerà in lungo e in largo negli Stati Uniti, dagli anni 50 sarà attivo prevalentemente in California e a Las Vegas. Alla fine degli anni 30 cavalcherà la voga del boogie-woogie, negli anni 50 cercherà di entrare in sintonia con l'onda del rock and roll. Un trombettista di New Orleans affine a Wingy Manon, ma di una generazione più giovane, essendo nato nel 1910, è Louis Prima. Il nonno, che di cognome faceva D. Prima, era emigrato a New Orleans da Sala Paruta, come il padre di Nick La Rocca e i genitori di Leon Roppolo. Da ragazzino Prima si appassiona al jazz ascoltando i musicisti neri, fra cui lo stesso Louis Armstrong, che all'epoca era ancora a New Orleans. Nella fase in cui Prima cresce a New Orleans, ci sono locali gestiti da italoamericani dove anche i neri fanno parte della clientela e dove c'è quindi una certa socialità tra italoamericani e afroamericani che hanno anche occasione di suonare assieme. È questo l'ambiente in cui si forma Louis Prima. A 14 anni Prima ha già un gruppo in cui c'è fra gli altri il clarinettista Irving Fasola, che non è italoamericano ma che è un emulo di Leon Roppolo. Alla metà degli anni 30 Prima tenta il salto a New York, proponendo un incrocio tra il Dixieland, il jazz tradizionale, e lo swing, che nel frattempo è diventato la musica di moda. La svolta arriva un paio d'anni dopo e Prima diventa un personaggio di grande popolarità. È un tipo divertente, anche cantante, e malgrado siano gli anni della Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti entrino in guerra contro l'Italia, Prima non si fa problemi e mette a segno molti hit registrando canzoni italiane. Prima prosegue poi la sua carriera con grande successo e con grandi guadagni negli anni 40 e 50. Nel febbraio del 36, Prima con la sua New Orleans Gang incide Sing Sing Sing, un brano scritto da lui che poi nel luglio del 37, nella fase culminante della follia dello swing, sarà inciso con enorme successo da Benny Goodman. Ecco la versione di Louis Prima.
sing, 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 sing. Everybody start to sing. La di da, ho ho ho. Now you're singing with a swing. Sing, 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 sing. Everybody start to sing. La di da, ho ho ho. Now you're singing with a swing. And when the music goes around, everybody goes to town. But here's something you should know. Oh, baby, ho ho ho. Sing, 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 sing. Everybody start to sing. La di da, ho ho. Now you're singing with a swing.
Di passaggio possiamo ricordare che nella fase del decollo della sua carriera Luis Prima è aiutato da Guy Lombardo, italo-canadese, classe 1902, che nel 1924 aveva formato una big band, i Royal Canadians. Con la sua musica dolce e edulcorata, Lombardo, a partire dalla seconda metà degli anni 20, ottiene uno straordinario successo, vendendo nel corso della sua lunga carriera una enorme quantità di dischi. La musica di Lombardo è stata considerata insulsa da critici e musicisti di jazz, ma Lombardo ha avuto un grande estimatore di cui difficilmente si può trascurare il parere, Louis Armstrong, che in più occasioni ha parlato della big band di Lombardo come di una delle sue orchestre preferite. Torniamo ai pionieri del jazz. Gli italoamericani compaiono tra i pionieri del primo jazz non solo a New Orleans. Un caso eclatante è quello di Phil Napoleon e di Frank Signorelli, che sono precocissimi nell'abbracciare la nuova musica, il jazz, soprattutto se consideriamo che appunto non si tratta di musicisti di New Orleans. All'anagrafe Filippo Napoli, nato a Boston nel 1901, Phil Napoleon studia tromba classica, ma già da ragazzino si appassiona al jazz. Al punto che a 12 anni scappa a New Orleans, che non era proprio a due passi, e riesce ad ascoltare la musica che si faceva lì prima di essere ripreso e riportato a casa. Del 1901 è anche il pianista Frank Signorelli, nato a New York in una famiglia di origine siciliana. Sono due ragazzini, ma lavorano già professionalmente quando nel 1917, ricordiamo che è l'anno in cui arriva a New York la Original Dixieland Jazz Band, che nel febbraio incide il primo disco della storia del jazz, Napoleon e Signorelli danno vita ad una formazione di jazz. Negli anni successivi avranno gruppi che porteranno varie denominazioni, la più importante delle quali sarà Original Memphis Five. Il nome, per quanto riguarda l'Original, era ispirato da quello della Original Dixieland Jazz Band, mentre Memphis, nessuno dei componenti era di Memphis o del Sud, era in omaggio a Memphis Blues di William Christopher Handy, l'autore di St. Louis Blues. Memphis Blues, il cui spartito era stato pubblicato nel 1912, era uno dei brani prediletti di Napoleon. Ecco gli Original Memphis Five in una incisione del 1925, Bay Sail Blues, con Napoleon, che nel brano suona anche la tuba, e con Signorelli. Troviamo Jimmy Lytle al clarinetto, Jack Roth alla batteria e Miff Maul al trombone. Miff Maul, che suona abbondantemente con gli Original Memphis Five, è all'epoca il migliore trombonista del jazz newyorkese, fino a quando, verso la fine del decennio, arriva a New York Jack T. Garden. Napoleon non è stato un trombettista particolarmente brillante e tuttavia è stato una figura per diversi aspetti di una notevole importanza. I suoi gruppi con Frank Signorelli sono stati tra i più interessanti gruppi bianchi di jazz della fine degli anni 10 e della prima metà degli anni 20. Va poi considerato che Napoleon negli anni 20, alla guida di varie formazioni, con o senza Frank Signorelli, realizza una quantità di registrazioni che ha pochi paragoni e con questa messe di incisioni dà un grosso contributo ad imporre la nuova musica, il jazz. Se poi Napoleon non è stato un trombettista strepitoso, non di meno con la sua precoce presenza sulla scena ha avuto una influenza non trascurabile. Napoleon comincia ad incidere nel 21, quindi prima di King Oliver, di Louis Armstrong, di Freddie Keppard, di Bix Beiderbecke, di Red Nichols e di Paul Mears dei New Orleans Rhythm Kings. In pratica, dei più importanti trombettisti dell'epoca, solo Nick LaRocca della Original Dixieland Jazz Band incide prima di lui. Così Napoleon ha fatto in tempo ad influenzare in particolare due trombettisti del rilievo di Bix Beiderbecke e di Red Nichols. Stilisticamente Napoleon all'epoca si distingueva rispetto al grosso dei trombettisti per la sua inclinazione nel fraseggio per il legato invece che per lo staccato. Negli anni 40 Napoleon lavora poi con Jimmy Dorsey, che aveva suonato con i Memphis Five e nel frattempo era diventato una star dello swing. Prosegue poi negli anni 50 come musicista di studio a New York, dove appare per anni con i ricostituiti Memphis Five in un club, e nel 59 si esibisce al Festival di Newport. Si ritira poi e apre un proprio locale in Florida, dove è morto nel 90 a 89 anni. Frank Signorelli lo ritroveremo nell'ultima puntata di questa serie, accanto a Eddie Lang e a Giovenuti. Anche Signorelli ha avuto una carriera straordinaria, ha lavorato con Bix Beiderbecke, così come con l'orchestra di Paul Whiteman, ed è stato anche l'autore di diversi brani di successo come I'll Never Be the Same, e dopo gli anni ruggenti del jazz classico ha continuato a lavorare a New York. È morto nel 1975. Chiudiamo questa puntata toccando uno dei momenti più gloriosi della carriera di Signorelli. Il pianista con cui la Original Dixieland Jazz Band incide il primo disco della storia del jazz è Harry Ragas, che però nel 18 muore stroncato dall'influenza, la famosa spagnola. Nick LaRocca lo sostituisce con J. Russell Robinson, ma poi nel 21 LaRocca lo rimpiazza con Frank Signorelli. È Signorelli al piano nella seduta del maggio del 21 in cui viene inciso Jazz Me Blues che ascoltiamo per concludere. Ma poi Signorelli verrà anche richiamato in occasione della effimera ricostituzione della Original negli anni 30. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai e all'ultima puntata.